È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. E comportarti da. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare. I Watussi, facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è è poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare, e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Tutti in classe, tutti proprio, portiamo in classe il nostro amico Filippo Parati alla regia, grande Filippo Parati, non abbiamo ancora l'applauso quello.
No, infatti, dovrebbe inserirlo.
Sì, ma lo inseriremo, l'applauso e la ola, Filippo, una roba così praticamente, no? E poi abbiamo la nostra, avete già sentita, la voce di Laura Pipitone.
Laura,
ho detto Laura. Pipitone, mamma mia, ti incazzi anche.
Ciao, è abbastanza, Laura proprio intollerabile.
Mi sta guardando malissimo, vabbè. E Lara, facciamo la eco e la ola anche per Lara. E poi in consulenza, qui il consulente di tutti, il consulente del mondo, consulenza silenziosa, Daniele che è sempre qui con noi, non sapete chi è, un giorno vi invito tutti a Radio Popolare a vedere Daniele, ok, perché è questa figura che
mitica
che è qui, che consiglia, che dice, che fa, che briga. E poi salutiamo Diego, il filosofo da Taranto, sai che ci ascolta un filosofo da Taranto?
Ma dai!
Sì, un famosissimo filosofo da Taranto che è espertissimo di alcune cose in modo particolare, ma ci ascolta tutti i martedì.
Diego
da Taranto. E salutiamo Agostina e salutiamo Silvana, la prof, fa disegni bellissimi, disegni stratosferici. E salutiamo, diamo un abbraccio a Joe che in questo momento non se la passa bene. Noi chissà, pensiamo che anche la radio possa essere utile a far risorgere veramente questa persona, a farla tornare, questo mio amico fraterno, in pieno vigore, e quindi gli mandiamo un abbraccio a Palermo. E noi stasera abbracciamo anche il ministro Valditara, e abbracciamo anche Cristian Raimo, e abbracciamo anche, insomma, perché stasera parliamo soprattutto di politica, e perché in questi giorni c'è stato questo
caso
di Raimo, professore romano, che è stato punito, sospeso per 3 mesi dalla scuola con la decurtazione dello stipendio al 50%.
Tra l'altro sospeso non dal ministro, sospeso
no.
dall'ufficio scolastico del Lazio.
Sospeso dall'ufficio scolastico del Lazio, che dice che l'offensività delle dichiarazioni di Raimo assume un carattere di particolare gravità quando sono indirizzate a un rappresentante delle istituzioni. La situazione è ulteriormente aggravata, scrive la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, dal fatto che tali affermazioni sono state proferite da un docente. Cioè, se queste affermazioni le proferiva Paolo Crepè, se le proferiva Massimo Recalcati,
magari andava bene.
Non lo so. Boh. I docenti ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e dovrebbero rappresentare un esempio di comportamento etico e civile per gli studenti. Silvio Berlusconi era un docente. Un comportamento etico non va bene, Daniele dice. No, perché Silvio Berlusconi, mi ricordo, aveva un comportamento etico ed era presidente del consiglio, no? Era etico, veramente. Non l'hanno mai sospeso, però, da presidente del consiglio. Però l'hanno condannato.
Beh, sì.
Rappresenta un esempio etico e civile per gli studenti. Incoraggiare il rispetto deve un docente, la tolleranza è parte integrante della loro missione educativa.
Urca.
Tu come docente devi avere rispetto del tuo ministro, essere tollerante e devi rappresentare un esempio di comportamento etico e civile. Intanto bisognerebbe capire etico
che cosa significhi, ma poi soprattutto non mi sembra che Raimo abbia detto qualcosa alla persona ministro.
Allora noi lo andremo ad ascoltare tra poco, perché io ho voluto prendere tutto l'intervento di Raimo e ascoltarlo, perché io ho la mia idea, lo dico
certo,
subito. Io sono dell'idea che Raimo, che tra l'altro ha fatto questo intervento alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra, dalla quale ha candidato in passato alla festa di AVS, Raimo secondo me ha esagerato.
Ma probabilmente coi toni sì.
Io
probabilmente lui ha una modalità sicuramente polemica, però ha espresso un'opinione.
Dare del lurido Val di Tara io non gliel'avrei dato. Posso dire che non sono d'accordo col ministro, posso dire che il ministro posso utilizzare degli altri termini, posso dire che non vorrei mai Val di Tara
però lo risentiamo, perché io non l'ho interpretato.
Lo risentiamo proprio per poi parlarne anche con voi radioascoltatori, che ci potete chiamare allo 0233 001 001, 0233 001 001, oppure scriverci al 331 621 1403, 331 621 1403, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.
Ma non parliamo solo di Raimo.
No, non parliamo solo di Raimo.
Parliamo della politica.
Esatto, parliamo di... si può fare politica a scuola?
Esatto.
Secondo voi, radioascoltatori, un professore può fare politica per i cazzi suoi? Può candidarsi e dire quelle cose, che magari prendere anche una posizione un po' accesa nei confronti di un altro candidato politico, di un altro avversario politico? E poi a scuola, se uno è candidato in AVS, che fa? Come si pone? O candidato con Fratelli d'Italia?
Ma anche non candidati, cioè i professori.
O anche non candidati. Anche
possono fare politica, in che modo? Cosa si
per esempio,
no?
La settimana scorsa c'è stato eletto Trump. Io ho parlato con i miei ragazzi di Trump in classe,
certo,
delle elezioni americane, anche tu l'hai fatto.
Ma certo.
È giusto farlo? Qualcuno dice di no, qualcuno dice prendi posizione, qualcuno dice la scuola deve stare fuori dalla politica. Io dico invece la politica è tutto, è quando respiri, è quando bevi l'acqua, è quando...
Scuola non è un mondo a parte, quindi, come dire, no?
È un mondo a parte. Io farei addirittura in campagna elettorale, farei capire ai ragazzi che cos'è una campagna elettorale.
Certo, e poi, secondo me, come dire, se un docente presenta se stesso alla sua epoca, non può non far politica.
Assolutamente.
Diverso è politicizzare, però voglio dire, nel momento in cui si induce al pensiero critico e si
problematizza... Il problema, Lara, è che l'ufficio scolastico regionale, che io la dico tutta, i direttori dell'ufficio scolastico regionale sono nominati dal ministro.
Sì.
Quindi sono un'emanazione del ministero.
Certo.
Io non ci credo che non c'è stata una telefonata, nonostante...
Per forza, ma è ovvio.
Che tra il ministro e il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Non ci credo. Val di Tara mi può chiamare adesso, smentirmi? Non ci crederò mai. Mi dovrebbe far vedere le prove.
Comunque, questo si configura come un reato d'opinione, che è abbastanza grave, secondo me. Considerato,
ma
intendo
quello
dire,
che io rimprovero a Val di Tara, pur non essendo d'accordo con Raimo, è il fatto che ha utilizzato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici per punire Raimo. Io questo codice lo reputo un codice fascista. questo codice non veramente, ma si può, nel codice ne parleremo dopo, per esempio è passato inosservato e avrei voluto che la sinistra intervenisse nel luglio del 2023, quando questo governo si è insediato, ha inserito all'interno di questo codice l'utilizzo dei mezzi di informazione dei social media, dove dice che al fine di garantire, dove dice che nell'utilizzo dei propri account di social media il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione d'appartenenza.
Vabbè, c'è sempre l'articolo 33 della Costituzione comunque, no? Libero insegnamento e possibilità di esprimere un'opinione. Il punto è problematizzare e non, come dire... voler persuadere
il comma 2, cara Lara, dice: in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione generale. Cioè, se io, che ne so, scopro che il mio dirigente ruba e lo scrivo su Facebook,
ti posso denunciare?
Denuncialo a me. Cioè, perché io ho offeso magari la pubblica amministrazione generale. Io la trovo veramente assurda questa cosa. Cioè, se oppure se io dico una cosa che il ministro non la ritiene, la ritiene offensiva, io sono del parere che il ministro deve prendere e querelare Raimo, portarlo in tribunale dove un terzo avrebbe giudicato Raimo. Questo è il mio parere.
Certo.
Questo è il mio parere. È stato sbagliato l'intervento di Raimo, ma è stato sbagliato anche l'intervento del ministro. Lo portava in tribunale e decideva il tribunale. 0233-001-001 331-62-14-013 se volete scrivere. diretta@popolarenetwork.it sempre se ci volete scrivere. Secondo me neanche tu capisci le metafore come il ministro, ma che abbraccio anche al ministro che sta distruggendo la scuola pubblica. Ma sì, Antonia, noi siamo pacifisti, abbracciamo tutti, abbracciamo, era ironia. E noi però vi facciamo sentire Raimo, ascoltatelo bene.
Il punto è che è vero che l'ideologia di Valditara è un'ideologia comune a un bel pezzo di classe dirigente e che per fortuna la scuola sta avanti, andrà meglio. La buona notizia è che andrà meglio comunque, perché gli studenti, le docenti, i ricercatori, le messe eccetera eccetera sono per fortuna avanti, nonostante i collegi docenti siano sempre più livorosi, i presi sempre più abbarbicati, andrà avanti, si respira un'aria diversa nella scuola, nonostante sia una generazione scarsa questa, cioè scarsa da un punto di vista numerico, ma io penso che da un punto di vista politico Valditara vada colpito perché è un bersaglio debole. Perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze di questo governo. Quindi io penso che vada fatta dall'Alleanza Verdi Sinistra, perché è veramente appunto l'unica formazione politica in questo momento ha un'idea diversa di educazione. Ha un'idea diversa di che cosa vuol dire scuola ed educazione. Vada fatta una manifestazione contro Valditara, non per la scuola, ma contro Valditara, perché ci sono dentro la sua ideologia tutto il peggio, la cialtronaggine, l'incapacità di avere un'idea, una bibliografia internazionale, la recrudescenza appunto dell'umiliazione, un abilismo, anche questo non l'abbiamo detto, insomma un evidente abilismo, il classismo, il sessismo, c'è tutto. E quindi io penso che, se è vero che non è lui l'avversario, è vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che ci avversa, e che quindi vada colpita lì come si colpisce la morte nera in Star Wars. Chiaramente, come dire, c'è un impero, però c'è la morte nera, e siccome lui si pone come la morte nera, io penso che, come dire, non è difficile colpirlo, perché è tutto quello che dice è talmente palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido, direi lurido è una parola che si attaglia a quello che dice Valditara, che insomma è facile vederlo.
Eccoci qua, tutti in classe vi ha fatto riascoltare tutto l'intervento di Christian Raimo, che tra poco abbiamo qui al telefono con noi, che so che Radio Popolare ha già sentito tra l'altro nei giorni scorsi, che ho fatto alla festa nazionale di AWS dal titolo Proteggiamo la scuola da Valditara. Raimo, buonasera, ciao Christian.
Ciao, ciao.
Buonasera.
Allora, Cristian, io permettimi se faccio un po' l'avvocato del diavolo. Io ho questa posizione che forse avrai anche già letto. Io non sono del tutto d'accordo, e non so Lara Pipitone che con me a condurre la trasmissione con te, nel senso che io forse non avrei utilizzato la parola lurido, pericoloso, forse è stata detta con ironia, ma ritengo che Valditara abbia mal utilizzato il codice del comportamento dei dipendenti pubblici e che oggi il problema sia che Raimo o Pinco Pallo ci sia un codice del comportamento dei dipendenti pubblici che impedisce una libertà di espressione. Io ti avrei querelato e ti avrei portato in tribunale e un terzo avrebbe deciso.
Ok, ma io non riesco a commentare, diciamo, questa cosa perché chiaramente, diciamo, in questi giorni diciamo tutto quello che dico poi viene usato in vari modi, riportato male, quindi insomma anche questo intervento qui poi è stato oggetto di tante analisi, quindi non riesco a commentare, diciamo, questa roba. Se vuoi parliamo parlerei, come dire, di altro, non di queste ragioni qui, ma di quello che sta succedendo.
No, ma tu però sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici non ti pare che sia, parliamo del codice, non ti pare che sia, io l'ho detto prima, a me pare un po'...
Non riesco a pronunciarmi su questa cosa perché fa parte del provvedimento pronunciarmi su questa cosa.
Ok. Tu a scuola...
È difficile farlo, quindi...
Tu a scuola certo. Parli di politica?
Mai.
Mai.
Penso, chiaramente parlo di... la politica di Hobbes, parlo cominciamo a fare filosofia politica quando poi studiamo Platone, Aristotele e poi man mano insomma recentemente chiaramente stavamo lavorando su Hegel, lo Stato di diritto, il rapporto tra individuo e Stato, in quinto stavamo lavorando, adesso avrei fatto un modulo su Machiavelli in quarto. Quindi diciamo chiaramente parlo di politica e chiaramente, come dire, le ragazze, nei ragazzi, diciamo, le riflessioni che si fanno a scuola hanno un riverbero anche su quello che viene nel mondo. Per esempio ho deciso quest'anno di dedicare del tempo a una figura che non si fa mai in classe, che è von Humboldt, che è insomma una specie di padre fondatore dell'ecologia, e chiaramente questo insomma ha a che fare poi con il mondo che sta intorno a
noi. Ma però, scusa Cristian, a me capita da maestro di scuola elementare di parlare anche di governo, di parlare, io leggo il quotidiano con i miei bambini di 10 anni, no, mi è capitato, facciamo l'esempio, di parlare di Trump e ho cercato di essere il più oggettivo possibile, chiaramente, ma delineando le caratteristiche di Trump, insomma, e le caratteristiche della...
No, leggiamo quello che succede, nel senso che poi il giorno che stavo letto Trump chiaramente era in classe, abbiamo visto la mattina che insomma stavo letto Trump e poi abbiamo parlato però per esempio dell'evoluzione degli Stati Uniti dall'800 al 900, nel senso che chiaramente spesso si può partire da quello che è il mondo contemporaneo, ma non lo so, il mio modo proprio di fare scuola, non mi sono mai piaciuti i professori che, come dire, discutevano di politica in classe, e quindi il modo in cui io, come dire, cerco di mantenere una di dare una è diverso quello che può essere il lavoro di maestro elementare, chiaramente deve anche dare delle chiavi,
chiaro, di lettura,
di interpretazione e di informazione a delle bambine e dei bambini in formazione, quindi insomma poi loro chiaramente hanno uno stile educativo diverso, ma chiaro. Come io insegno al triennio sono delle persone che hanno già un'autonomia di pensiero, e quello che per me è più utile è cercare soprattutto di condividere delle chiavi ermeneutiche che possono partire, come dire, dal presente, spesso partono appunto, cioè, da quello che succede in classe, quello che succede fuori nel mondo, ma poi sta insomma nella storia della filosofia.
Ma non ti hanno mai chiesto niente, per esempio, loro di Valditara?
Sì, ma non rispondo, raga, facciamo Vico. Cioè, raga, prendiamo adesso la critica sul tema dell'esito. È chiaro che insomma quello che mi succede fuori dalla classe, insomma, più o meno, i miei studenti, insomma, anche perché sono...
lo sanno, no? Che eri candidato a essere le ultime europee.
Dopo 10 minuti che ti presenti, Raimo, chi è, dove abiti, eccetera.
Certo.
Sì, ragazzi, ogni volta che mi chiedono prof, allora, eccetera, ti posso dire come sta, insomma, sono sincero, perché appunto c'è, cioè, poi uno va in classe non soltanto come dire il registro elettronico, ma con il proprio corpo, quindi posso dire sono triste, sono abbattuto, sono arrabbiato, proprio questo, come dire, un livello di sincerità. Spesso sono abbattuto, arrabbiato, triste, perché, come dicevano, delle cose nel mondo che vanno male.
Però appunto, tu sei stato candidato di AVS, no? Non ci vedo nulla di male se tu sei entrato in classe o io in passato zero. Sono stato candidato, ok?
Zero, anzi, ho detto il primo giorno, ho condiviso con loro questa scelta, nel senso ho detto guardate, ho deciso di fare questa cosa, però mi dispiacerebbe molto, la sto facendo pensando che ho anche immaginato che non sarei andato in Parlamento europeo, ma se per caso andassi, insomma, il vero dispiacere sarebbe stato abbandonare la classe. Loro anche non è dispiaciuti di interrompere questo percorso, insomma, nella maggior parte dei casi, insomma, non è quello che mi hanno detto, ma insomma, io sapevo che, come dire, non avevo molte possibilità di arrivare, è stata più una candidatura perché credevo, insomma, nel progetto politico, nella candidatura
certo.
di Ilaria Salis, e quindi poi insomma è andata come è andata e ci siamo rivisti a settembre, perché poi insomma è finita la scuola ed era così, e abbiamo ricominciato come se niente fosse, poi non
sì,
come
sì.
dire chiaramente non...
Sì, sì. Chiaro, è esagerato per te 3 mesi di sospensione per un'opinione, come dicono i tuoi studenti? Non ti esprimi.
È inedito, insomma. Boh.
È inedito, dici, è inedito.
Beh, non lo so, insomma, non me l'aspettavo, ecco, questo si può dire. Ecco. Mm. Appunto, stare 3 mesi lontano dalla classe.
Chiaramente ti dispiace, insomma, ecco, chiaramente.
È importante, ecco.
Sì, è inedito il fatto, io lo ritengo anch'io inedito, sicuramente non è mai successo, insomma, che per un... Io ripeto, cioè, ci sono altri strumenti al di là del codice del comportamento disciplinare se il ministro si fosse sentito offeso, insomma, poi...
No, questo, come dire, veramente, cioè, attiene un piano giuridico, un piano formale, un piano amministrativo, un piano politico. In questo momento sono piani veramente intrecciati in maniera molto, molto...
Sì, sì, ma è chiaro, ma infatti... Si capisce che, come dire, non hai voglia di
insomma,
dire altro.
Quello che ho detto, insomma, può essere, insomma, mi dispiacerebbe fare chiarimenti su chiarimenti, perché poi, insomma, sono abituato quando penso alle parole a pesarle, insomma, anche le parole difficili, anche le parole dure, sono abituato a prendermi la responsabilità delle cose che dico, in questo momento, come dire, le cose che dico hanno un eco, e, insomma, che è più di quella che poi io sono capace di controllare, ecco.
Va bene.
Noi grazie mille.
Grazie del tuo contributo, grazie Christian. Ti aspettiamo in classe, Ti aspettiamo in classe tra 3 mesi, insomma. Allora, avete sentito il professor Raimo che non si esprime più di tanto, chiaramente io sento anche delle parole di un po' timorose, insomma, perché non ci vuole niente poi a prendere un'altra sospensione o qualcosa, ma che alla fine ci dice è inedito. Non so se è capitato che a voi di nella vostra, non so, sui social, se avete espresso sui social un parere contro il governo Meloni o contro Valditara e siete dei docenti a me capita nella libertà di espressione dell'articolo 21, certo. Senza offendere il signor ministro, ma parlo del ministro Valditara così come del ministro Bianchi, forse io ho avuto parole più di spregio nei confronti del ministro Bianchi che del ministro Valditara nella mia vita da docente, insomma, diciamo, vi ricordate i tempi della Gelmini, insomma, o di Renzi, insomma, quanto no
ma infatti poi i temi secondo me sono due, perché è curioso, no, una parte è questa, l'altro tema è la politica in classe. Io sono rimasta colpita da quello che ha detto.
Io non ci credo.
Il professore. Ma io non so se crederci. Poi ci sta in un triennio, sei a un liceo e fai, come dire, parli di politica, parlando dell'antica Grecia, di filosofia. Però
io non ci,
credo
perché mi sembra anche scorretto. Cioè, con dei ragazzi della sua quell'età io parlerei tranquillamente di una posizione sull'aborto, delle posizioni su che ha questo governo su
alcuni... Alle medie ne parlo quasi tutti i giorni, anche perché forse, ecco, il pensiero critico dei ragazzi non è ancora sviluppato e quindi loro sono curiosi e chiedono e io cerco di problematizzare, poi si capisce quello che penso.
Io non lo nascondo, insomma, certo. Non lo nascondo. Abbiamo una chiamata, eccoci qua. Pronto? Sei in classe con noi?
Sì, pronto, buonasera, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao.
Buonasera, ecco. Non me ne intendo tanto di Val di Tara, ma stimo un po' abbastanza Carlo Nordio per le riforme che sta facendo, quello sì.
Tu cosa pensi della politica in classe?
Com'è?
Della politica in classe? Si fa politica in classe, secondo te?
Sì, ci sono dei professori o dei maestri che parlano di politica.
Ed è giusto o no?
Dipende come parlano. Dipende se sono liberali, se sono antiproibizionisti, eccetera.
Quindi, però, cioè, che tu abbia un'opinione o un'altra, è giusto metterla lì. Poi sono i ragazzi a deciderli, vanno messi nelle condizioni di decidere liberamente, no?
Sì, su quello sono favorevole, più che non proibirei neanche quello, ecco.
Certo, certo, chiaro, grazie Roberto.
Roberto.
Ciao, un
ciao.
Abbraccio a Bergamo e a Roberto. Allora 0233-001-001, se ci volete chiamare come Roberto, oppure gli sms al 331-6214013, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Noi comunque, vi facciamo sentire, prego.
No, vai, vai, stavo ragionando, stavo pensando, questa cosa del fare politica, ma non si può più sentire.
Perché?
Ma cosa vuol dire non fare politica? Anzi, se io cerco di essere neutrale, sto facendo politica, giusto? Sto scegliendo, certo, di non proporre una problematizzazione.
Quindi, ma a me dicono che faccio politica perché faccio sentire Fabrizio De André, perché parlo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dicono che io sono comunista. Io ho dei genitori che mi dicono, lui è comunista, che io tra l'altro mi sento anarchico, mi sento più vicino, ad Alberto Manzi, anarchico dei tempi, certo. che appunto non ho problemi a dire che non voto da parecchio tempo, insomma, ecco, quindi non, nessun problema. E quindi è comunista, sono comunista perché porto la kefia palestinese in questo momento.
Stai parlando e problematizzando quello che fanno, che dovrebbero fare gli insegnanti.
Ma io credo proprio di sì. No? Ma allora, il confine tra fare politica, appunto come dici tu, e imporre,
certo, è
molto ampio, brava. Un insegnante non impone niente se parla della vita. Se parla delle elezioni a Milano, che ci sarà candidato appunto Lupi, e gli spiega chi è Lupi e gli spiega chi è quell'altro. Non fa politica, semplicemente informa, fa vita.
Ma poi le politiche sulla scuola chi le fa?
Ma certo.
I politici.
Assolutamente. Noi ascoltiamo loro una canzone e poi vi riportiamo qui. Gaber, da destra e sinistra.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
L'ideologia l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto.
Tutti in classe, eccoci qua, ci siamo, ci siamo, ci siamo qui a parlare del caso Raimo, ma non solo, parlare di politica, politica in classe, si può fare politica in classe, si deve fare politica in classe, è opportuno parlare, che ne so, di elezioni in classe anche a dei bambini di quarta, quinta elementare,
anche di quello che succede,
anche quello che succede nel mondo, eccetera. Lo chiediamo a un giornalista di classe, ok? Veramente di classe, perché ha una storia dietro infinita, insomma, veramente, veramente di anni e anni di giornalismo. L'ex direttore di Repubblica, oggi editorialista del Corriere della Sera e direttore di Oggi fino a qualche mese fa, Carlo Verdelli. Buonasera Verdelli, ciao.
Buonasera.
Ciao, buonasera, ciao a tutti. Buonasera.
Direttore, ti chiamo così, insomma, perché certo, quando uno è direttore come... rimane direttore, giusto?
Ma anche no, insomma.
Non siamo noi giornalisti come i senatori, che si fanno chiamare senatori e che se
no,
sono senatori.
Ma no,
vero?
Per carità di Dio. No.
Verdelli, ti è capitato di andare in classe a parlare di politica? Ti hanno invitato qualche volta, magari?
Sì, non più nell'università che nella scuola
secondaria.
Prima, cioè poco primaria o alle medie o ai licei, ecco. Però volevo dirvi una cosa, sì. Mi ha molto molto colpito, sì, una cosa che ho visto su TikTok, me l'hanno fatta vedere ieri, ed è un party, c'è questo party dove ci sono ragazzi, ragazze, vestite alla moda, stanno prendendo un drink, e c'è una che gli chiede, sai in quale regione si trova l'Arena di Verona? E ci sono due ragazze che hanno avuto 20 anni, 23, che cominciano a ridere. Ah, Verona! No, sì, ma in che regione? Morale, sente 7, 8, 10 persone, ragazze, ragazzi, e nessuno che dice Veneto. Ora, non era una cosa montata apposta, era un'occasione pubblica, mondana. Allora, il problema principale della scuola italiana sono tantissimi, soprattutto la scuola pubblica italiana, sono due. Uno, che ogni governo, questo certamente si distingue anche per questa ragione, sottrae risorse alla scuola pubblica e quindi la possibilità delle persone di istruirsi, che è un diritto costituzionale. Certo. Il secondo, questo governo, soprattutto questo governo, il caso Raimo che avete citato, è clamoroso, impone in maniera, diciamo così, piuttosto sbrigativa, un modello di educazione scolastica che restringe gli ambiti. Addirittura io mi augurerei che non parlino di politica nelle scuole, perché se devono parlarne come vuole questo governo, è meglio che non lo facciano.
Ah certo, diventa pericoloso.
Esatto, la cosa che è successa a Raimo è di una gravità inaudita. Diciamo così, non c'è stato il dibattito necessario e sufficiente su una cosa che è un segnale pericolosissimo, perché il ministro dell'istruzione Valditara può dire, dice, ma non dipende da me, certamente io sono stato offeso, certo, ma sono gli organi preposti, evidentemente una bugia, ci stanno, certo, prendendo in giro, hanno punito uno per educarne mille, siamo 2000, 5000, 100000, questo è, ed è grave.
Siamo d'accordissimo, Carlo. Tra l'altro io dicevo che, non so se sei d'accordo, ha utilizzato uno strumento, cioè io, se uno mi offende lo querelo, ok? Invece lui ha utilizzato, certo, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che come tu ricordi nel luglio 2023 ha addirittura introdotto la norma per i mezzi di informazione dei social media. Per cui un professore oggi che dice una roba che il ministro ritiene che, tac, punito col codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Che come dici, certo, tu, che come dici tu, e sono contento che lo dica tu, appunto, certo, è l'ufficio dello scolastico regionale, ma l'ufficio scolastico regionale è di diretta emanazione del ministro. Ma di cosa stiamo parlando?
Ma certamente, certamente, diciamo così, non è un buon momento. Poi, diciamo, in un mondo ideale sarebbe fondamentale spiegare, partire ogni mattina parlando ai bambini delle elementari, delle medie, ai ragazzi delle superiori, spiegandogli ma cosa è successo oggi nel mondo, certo, in maniera semplice, spiegando.
Però molti
le cose
lo fanno,
più
mi scusi, esatto, se la interrompo, molti lo fanno, no, e io devo dire, certo, che dopo quello, bene, che è successo adesso a me viene ancora più voglia.
Però se uno di noi, se uno di noi, Lara, dovesse parlare del caso Raimo in classe.
Molti, guarda, scusami, prego, molti lo fanno, è statisticamente improbabile. Qualcuno lo fa, è statisticamente credibile, molti no. Perché, sì, diciamo così, quello che arriva, anche perché non c'è una scuola in Italia, ci sono 100, sì, modelli, sì, di scuola in Italia, certo, oltretutto con delle differenze molto, molto,
molto
forti,
marcate. Però è vero che la sud, è vero, però è vero, no, che, okay, la scuola, come dire, la scuola in sé è veramente, mm-hmm, il primo esercizio democratico, no?
Sia dovrebbe, dalla... Beh, dovrebbe.
Sì, dovrebbe,
sì,
ma...
ha ragione Verdelli, non è un vero esercizio democratico. Se uno di noi, appunto, ritorna a dire domani mattina, se io entro in classe o tu entri in classe e parli del caso Raimo e prendi posizione a favore di Raimo,
no, lascia perdere il caso Raimo, la posizione, sono d'accordo, ma il punto è che fare scuola e la professione docente pone per forza un esercizio di democrazia all'interno della scuola, che è un mondo all'interno di un mondo più grande, e questa è, come dire, qualcosa che gli studenti vivono tutti i giorni. Certo. Altro è ovviamente parlare in classe dei problemi, di problematizzare
di Trump
o di ciò che è successo a Raimo, chi per lui, insomma, sì, intendo dire. Poi forse c'è differenza tra i vari gradi di scuola, sicuramente alla primaria con Alex e anche i miei alunni, io insegno alla secondaria di primo grado, sono curiosi e chiedono spesso a casa, ma anche agli insegnanti.
Ha ragione Verdelli, non se ne parla, non è una maggioranza.
Io inviterei
a tornare su questo tema, perché secondo me non sono in tanti a parlare di attualità in classe.
Non lo so, secondo me ce n'è più di quanto si pensi.
Cosa dici, Carlo?
Non ho parametri per poterlo dire. L'impressione, vi riporto a quel video su TikTok. Noi siamo un paese che si sta imbelvendo, si sta perdendo, ma lo dicono tutte le statistiche, questo è indiscutibile. Cioè, i nostri livelli di istruzione, la nostra scuola è stata eccellenza per molti anni nel mondo, la nostra scuola dell'obbligo, fino alla scuola dell'obbligo e anche nei licei è stata eccellenza, sta perdendo posizioni perché perde risorse.
Cioè,
non è perché ci sono i cattivi, perché non è che ci sono i cattivi maestri, non è quella la questione. Il problema è che viene il sospetto, dico solo questo, viene il sospetto che una generazione che studia, o un paio di generazioni che studiano, anche se escono meno preparate, non è così grave.
Sì.
Il fatto che delle persone di 20, 18, 30 anni, 25 non sappiano che l'Arena di Verona, e quindi Verona, sta, certo, in Veneto, è una cosa, insomma, magari ha colpito me perché sono, sì, come si dice, un vecchio deficiente, però mi sembra un sintomo, un asineddo che
no, lo è,
quello
lo
che
è,
sta
lo
diventando
è,
questo paese, e questo è grave. questo è grave. Da lì passi al fatto che non c'è più nessuna protezione. Se tu non sai che Verona sta in Veneto e ci scherzi sopra perché non è grave, perché non è grave non sapere che Verona è in Veneto, a questo punto vale qualunque cosa, vale che come oggi Elon Musk dica che i giudici italiani devono togliersi dalle scatole perché non è affar loro la questione dei migranti, vale tutto.
Sono d'accordo.
E
sono d'accordo.
Si dividerà, cioè la preparazione di base a cosa serve? Serve a dare degli strumenti ai bambini, ai giovani che crescono, per formarsi un'idea e non farsi fregare dal primo fattucchiere o dal primo gatto e la volpe che passano per strada.
Certo.
Meno strumenti hanno, più i gatti e la volpe avranno campo libero, ed è questo che mi preoccupa.
Certo. Grazie Verdelli, grazie mille del tuo intervento, grazie, ciao.
Grazie
buona
a voi, ciao. Buona
ciao.
Serata,
allora, secondo me il tema che ha toccato Verdelli c'è, cioè nel senso che secondo me c'è anche troppa ignoranza invece, su questo non siamo d'accordo io e te Lara, nei docenti. Io trovo i docenti tremendamente ignoranti sulla questione di attualità. Cioè io non ho mai, ho visto poche volte entrare in classe un mio collega o una mia collega con in mano un quotidiano, ma proprio poche volte. Io ricordo, anzi, qualcuno che mi ha chiesto il Lodo Alfano, dimmelo tu che te ne intendi, è un monumento alla memoria di qualcuno, una mia collega qualche anno fa, ma io la licenzio una così, ma non esiste.
No, ma sono d'accordo, allora, che ci sia molta ignoranza.
Cioè, ma non gliene frega niente, non sanno spiegare la differenza tra destra e sinistra, non sanno spiegare il Parlamento, non sanno un tubo secco, non sanno la maggior parte.
Sembra un po' troppo assolutizzante.
Però anche Verdelli lo dice, abbiamo una chiamata, prendiamola, eccoci qua. Pronto, tutti in classe, sei con noi.
Ho sbagliato. Buonasera.
Hai sbagliato a chiamare, volevi chiamare in realtà Radio Maria, hai chiamato Radio Popolare.
Voi non ho mai sentito questo programma e sono molto felice di parlare di scuola.
Bene.
Sono un ex insegnante, sì? Mi chiamo Jenny.
Ciao Jenny.
E lavoro a Milano, sono... abbonata da non so quanto tempo.
Brava.
Sì, dalla grande neve dell'83-85, non mi ricordo.
85.
E 85, eccola. E adesso sono in pensione, ma mi ha molto colpito questo docente che è stato sospeso per questo.
Hanno esagerato secondo te a sospenderlo, Jenny?
Secondo me hanno sbagliato proprio. Perché io penso. Allora, io non lo so esattamente cosa ha detto, eccetera, eccetera, cioè, ok.
Ha dato del lurido al ministro, ha detto che il ministro è lurido, ha detto che le parole più forti
che parole
ha usato, ha detto che è un cialtrone, che è pericoloso, ha utilizzato questi termini qua, un bersaglio da colpire.
Allora, io non avrei fatto quello, però non puoi insegnare, io insegnavo inglese, poi insegnavo la conversazione inglese più che altro, poi sono diventata insegnante di inglese di tutti i tipi e ho lavorato nelle istituti di turismo, di alberghiero, mi sono molto divertita, e però non puoi parlare di niente se non parli di politica, io la chiamerei con la P piccola,
sì.
Ma di politica, perché politica è anche il mondo.
Certo. Ma secondo te...
Sono molto d'accordo con qualcosa che ha detto la sua collega, che
Lara.
Chi è, non ho mai sentita.
Lara.
Buongiorno, come si chiama?
Lara Pipitone.
Lara, scusa, non vi ho mai sentito, evidentemente.
Vedi.
Di solito.
Tutti i martedì alle 20:30, ti aspettiamo.
Va bene, ok, d'accordo.
Dicevi?
Va bene.
Grazie Jenny, un abbraccio, ciao. I docenti, ci scrive Rita, per poter fare politica dovrebbero avere una formazione in merito, ma troppo ottusi, tutti a pensare a finire il programma, Rita. Qui c'ha ragione Rita.
Soprattutto alle superiori. Adesso sentiamo
anche,
una studentessa, vediamo.
Maria, ma anche, guarda, il programma.
Ma non esistono più i programmi.
Certo, ma andiamo dai genitori a dirgli che facciamo il programma, che il programma è... tu no, ma siamo io e te, già, capito? Siamo qui a Radio Popolare, infatti
allora
alle 20:30.
Esatto.
La maggior parte parla del programma, cioè...
Allora dobbiamo rifare completamente la scuola. invece no, dobbiamo, di andare dobbiamo, avanti.
Dobbiamo iniziare a dare dei calci nel culo a qualche collega, cioè nel senso che veramente cioè, non si possono sopportare quei colleghi che hanno la mania del programma, della verifica, ogni 15 giorni la verifica sulla Lombardia, sul Piemonte, eccetera, verifica, no, no, no. verifica, perché devo valutare.
Questa è la scuola degli anni 50.
Ma cosa devi valutare? Devi osservarli quando parlano, devi osservare cosa dicono, ma porta in classe quotidiano, ma di quello che capita in Italia, di
ma se poi c'è, puoi anche valutare.
Di se c'è uno sciopero, parla degli operai dell'azienda della tuo paese, abbiamo una chiamata, eccoci qua, ciao.
Si è placato.
Sei in classe con noi, ciao.
Ciao.
Ciao, pronto?
Sì, chi sei?
Sono io, ciao Giovanni.
Sei tu, sicuramente. Hai una crisi d'identità oppure no, scherzo?
No, perché pensavo ci fossi sotto un'altra ascoltatrice in un
capito. No, sei tu, nessuna crisi d'identità. Vai che Giovanni.
Nulla, io sono d'accordissimo con quello che ha detto il professore, però allo stesso tempo penso che non avrebbe dovuto dirlo. Nel senso, posso pensare quello che voglio del ministro, ma posso pensare pure cose peggiori di quelle che ha detto in realtà. Però bisogna anche essere un attimo furbi nella vita, secondo me, e quello che non riesce a fare la sinistra in generale, e ci metto dentro anche gli intellettuali di sinistra, essere un attimino furbi, nel senso che quando hai la possibilità di avere evidentemente una ricezione maggiore quando, e anche una capacità sicuramente di esprimerti di un certo livello come dovrebbe avere un professore tutto, magari potresti un attimino andare a colpire più nel merito se vuoi fare una critica di qualche tipo a un ministro, no?
Certo.
Quindi se tu andassi a fare una critica a un ministro invece che dargli dello schifoso, non so di che cazzo ci ha detto.
Certo.
Però se tu andassi un attimino a cercare di usare quel tuo intelletto in modo costruttivo e utile, invece che fare una sparata e sai perfettamente che non servirà un cazzo e che comunque bene o male ti tornerà contro anche a te,
certo.
Poi sinceramente io adesso tutta questa mobilitazione per questo qua, io anche le petizioni, cose firme, raccolte fondi, io non gli do niente perché sinceramente non è un mio problema, è lui che poteva avere un'opportunità. E anzi, se posso dire, sono anche un po' incazzato con lui, perché come al solito le solite menate, si parla di niente, ok, quelli sono fascisti, e così ogni tanto perdiamo i voti e non serve
niente. È un'estremizzazione della politicizzazione, perché se tu si vuoi attaccare Valditara hai mille motivi per farlo, per esempio nelle linee guida dell'educazione civica non c'è l'educazione sessuale e l'affettività, esatto. Che ne so, le famose... linee guida dell'anno scorso all'indomani della morte di Giulio Cecchettin sono tre fogli praticamente a mio avviso poco utili che sono rimasti lettera morta, ma ce ne sono mille ragioni, no. Ma fatto con profondità e con significato e con dovizia di particolari.
Però scusa Giovanni, solo una così un piccolo accenno su una cosa. Adesso io non ho visto raccolte petizioni, raccolte di firme, però la questione preoccupante, posso anche essere d'accordo con te con rispetto a, come dire, il fastidio per quello che per la modalità con cui Raimo ha scelto di esprimere le sue opinioni, però insomma la cosa preoccupante è che viene in qualche modo punita un'opinione. Questa cosa non pensi che riguardi un po' tutti?
Assolutamente, sì, su quello sono d'accordo. Poi non so se la punizione arriva dal ministro o arriva dalla
sai, l'ufficio scolastico scuola. È sotto il ministro, comunque.
Però il ministro dice che lui non ha toccato chiaramente l'ufficio scolastico, vallo a sapere, okay, non è che andiamo a vedere le intercettazioni telefoniche di Valditara, no?
Esatto. No, su quello non sono assolutamente d'accordo, nel senso lui ha espresso un'opinione. Non esiste che venga punito dall'istituzione per questo, perché non ha commesso nessun tipo di reato. Al limite, se Valditara si sente offeso
lo querela. Ma infatti direi che il nodo è un po' quello
che ho detto. Grazie, abbiamo un'altra chiamata, Giovanni. Grazie mille, un abbraccio, ciao, eccoci qua, sei in classe con noi, ciao
sono io?
Sì, sì. Sei tu, proprio
ciao.
Tu
sono Bianca.
Sei Bianca. Ciao Bianca.
Sono insegnante ormai in pensione da un po' di anni, però mi sono fatta i miei 42 anni sulle spalle, quindi sono
grande.
La politica come l'hai intesa tu all'inizio, ovviamente, cioè occuparsi della vita, delle cose normali, l'abbiamo sempre fatta per forza, no? Anche chi non fa politica, nel senso che fa una scelta di non fare politica.
Certo.
E quindi è sempre politica. Allora, dopodiché un conto è parlare di partiti, fare propaganda, quello è un altro discorso. Ovviamente a scuola non si può fare la propaganda, ma politica si deve fare, si fa.
Però parlerei anche di partiti, cioè gli spiegherei a loro chi è Fratelli d'Italia e chi è il PD, senza problemi, cioè non è che devo dire io sono per, nel mio caso per esempio non sono né del PD né dei 5 Stelle né di niente, okay. Non voto da alcuni anni, lo dico.
Okay.
Posso spiegargli, no? Il PD rappresenta quella roba qui, la loro rappresentante è di Slime, Fratelli d'Italia.
E che di parte secondo me.
Dimmi, scusa.
Dai il tuo taglio che è personale di parte, ovviamente.
Ma se ti spiego però chi è Fratelli d'Italia, chi è Forza Italia, dicendoti Forza Italia è rappresentata da Tajani, la Meloni che vedete in televisione rappresenta Fratelli d'Italia e l'Islain rappresenta il PD, Fratoiani rappresenta... Non ho detto, non ho preso parte, diciamo, con nessuno.
Ho insegnato in un liceo, quindi dalla prima alla quinta, persone già un pochino più consapevoli, magari in una scuola primaria è un po' diverso.
Sì,
no? Quindi non vado a spiegare.
Sì, quando sono più piccoli è un po' diverso perché sanno poco,
esatto,
e chiedono molto.
Esatto. Esattamente, quindi poi tutti fanno politica, io mi ricordo gli insegni di cattolici, no? Adesso scusa, non i GS, sì. Di Comunione e Liberazione, altro che se ne facevano di politica all'interno del loro di lezione, qualsiasi materia insegnassero, e gli insegnanti di religione non fanno politica,
certo.
Lo fanno in maniera molto molto esplicita, molto di parte, ok? Io sono sempre stata contro l'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana, va bene. Dopodiché questa persona, cioè questa cosa è allucinante, perché mi sembra di aver capito, avevo sentito la notizia ma non avevo capito bene come era successo, non ha parlato in classe durante le sue ore di lezione.
Era un congresso
di, nella sua attività di libero cittadino che aderisce a un partito e fa quello che vuole, ma scherziamo, questa è una cosa allucinante. Io spero che abbia fatto immediatamente ricorso e i partiti di sinistra per i quali lui era lì in quell'occasione, spero che abbiano fatto
sicuramente,
qualcosa.
Sicuramente credo di sì. Grazie, grazie mille. Abbiamo un'altra chiamata, eccoci qua, sei in classe con noi, tutti in classe.
Pronto?
Pronto, vai!
Ciao!
Sono Nicola.
Ciao Nicola.
Ma mi sembra che alcuni degli ascoltatori precedenti abbiano fatto un po' di confusione sulle dichiarazioni di Raimo. Cioè Raimo non ha mai attaccato personalmente Valditara, né tantomeno ha insultato Valditara.
Insomma,
ho minacciato Valditara.
No, minacciato no, però ha detto lurido, lurido, pericoloso, repressivo, giusto per essere onesti. Io non sono pro Valditara, però
l'ha riferito non al ministro, ma al suo discorso politico. E non ha mai detto che Valditara va colpito, ma che va colpita
le sue parole,
la posizione politica, sì, del ministro.
Ok, il ministro, certo. Ha detto
parlare di minacce personali del ministro.
No, minacce, nessuno ha parlato di minacce.
Come se
fosse,
o indicare Raimo come se fosse, come dire, il cattivo maestro dei terroristi che va a.
Assolutamente, assolutamente.
Non è assolutamente. No. Però mi sembra che alcuni ascoltatori, sì, forse questo non l'abbiano capito bene.
Giusto puntualizzarlo, sì, giusto puntualizzarlo, che era un discorso, diciamo, politico anche quello di Raimo, no? Infatti io
certo, non... Ma qui la cosa molto preoccupante, alla luce di quanto è successo anche in passato, è la criminalizzazione dell'espressione che è sancita dall'articolo 21 della Costituzione come libera, da parte di un dipendente pubblico.
Questo è vero, certo, e qui facciamo riferimento al famoso codice.
C'è una visione secondo la quale i dipendenti pubblici dovrebbero tacere perché...
D'accordissimo, d'accordissimo.
Qualcuno pensa che il governo è più grande allo Stato, anche nella visione di questa destra liberale, allora tutti quanti devono stare zitti o al massimo dire quello che fa piacere a Meloni, Salvini, a Valditara e compagnia cantante. Questo è il vero pericolo, ed è un pericolo che si vede ogni giorno non soltanto nelle aule di scuola, ma anche ad esempio sul fronte del rapporto con la magistratura, per cui se la magistratura utilizza gli strumenti della legge e interpreta la legge basandosi sulla Costituzione, allora la magistratura è contro il governo, perché prende una posizione dettata dalla legge ma non allineata con quello che desiderano Meloni.
Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
Grazie mille,
grazie,
Nicola.
Grazie
ciao,
Nicola,
ciao, ciao.
Grazie. Abbiamo un'altra chiamata, andiamo veloci, eccoci, ciao a tutti in classe.
Ciao.
Ciao.
Dunque sì, anch'io volevo aggiungere una cosa, sì. Perché effettivamente, cioè, a un certo punto ho pensato di stare provativo su Radio Padania o peggio su Radio Radicale. Quello che, cioè, perché vorrei stare sul banale, quello che è successo a Raimo è gravissimo, perché non solo, come è stato già detto, si agisce sul dipendente pubblico Raimo, certo. Per delle opinioni politiche, ma appunto Raimo ha espresso queste opinioni in una sede di partito, durante una riunione di un partito. Cioè, io mi rendo conto che ormai la nostra furia antipartitica, che ha infettato un po' tutti, anche a sinistra, non soltanto certi populismi di destra o altrove, noi siamo tutti un po', come dire, cioè non a tutti piacciono più tanti partiti, però i partiti sono alla base del nostro sistema democratico e costituzionalmente, cioè, chi fa politica dei partiti deve essere libero di poter esprimere le proprie opinioni, le proprie idee, a meno che ovviamente queste cose, le cose che dice non costituiscono un reato, che non è il caso di Raimo. Quindi, cioè, quello che è avvenuto è che si è agito sul privato, quindi sulla leva economica, sulla professione, per colpire un nemico politico. Questo qui è una cosa gravissima, perché è una limitazione della libertà, è un abuso di potere gravissimo. Cioè, che gli italiani non si rendano conto di questa cosa, a me, cioè, fa specie. Cioè, il senso critico proprio degli italiani ormai è
chiarissimo, è vero, il senso critico è quasi morto. Grazie di questo tuo intervento, grazie. Noi andiamo
mille.
A Ciao. Farvi ascoltare velocemente Checco Zalone, guardate un po', e poi ascoltiamo una ragazza, giusto negli ultimi secondi, minuti.
La prima repubblica non si scorda mai, la prima repubblica tu cosa ne sai, dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati dopo 10 anni volati all'aeronautica, e gli usceri paraplegici saltavano e i bidelli sordomuti cantavano e per un raffreddore gli davano 4 mesi alle terme di Abano con un'unghia incarnita, eri un invalido tutta la vita.
Tutti in classe!
Siamo tornati, allora abbiamo con noi per questi ultimi pochi secondi una studentessa, Alice, liceale, frequenta liceo Manzoni. Alice, ci sei? Pronto?
Pronto?
Ci sei? Eccoti.
Sì, ci sono.
Ciao. Ascolta Alice, qui è una serie di docenti che insegnano alle superiori, quindi secondarie di secondo grado, sostengono che non si faccia politica in classe, ma che l'unico modo di far politica sia quello di parlare di filosofia dell'antica Grecia, ma che in realtà la politica in classe non si fa perché i ragazzi sono già grandi e hanno già attivato il pensiero critico. Volevo sapere cosa ne pensi tu, se è vero.
Sì, allora no, io quello che vedo a scuola è quasi una paura da parte dei prof di affrontare determinati temi. Non so se sia la paura di sbilanciarsi, di farci vedere quello che pensano veramente, oppure di, non so, di dare giudizi troppo affrettati. Però io, da parte nostra, quello che posso dire è che il bisogno di parlare di politica c'è, e che anzi noi ci sentiamo spesso costretti a organizzare delle iniziative in completa autonomia, perché non ci viene proposto da parte della scuola.
Quindi a parlarne fuori dalla classe, giusto?
Esatto.
Come se la classe non fosse il luogo, come dire, fosse in un altro mondo, come fosse il luogo dove... E riuscite a farlo, almeno riuscite ad avere degli spazi vostri?
Ma io faccio parte del collettivo, e quindi in realtà un momento per parlarne riusciamo a ritagliarcelo, però appunto all'interno della scuola, un po' per la fretta di seguire il programma, un po' per questo, non lo so, questo proprio disinteresse anche da parte dei prof di affrontare questi temi, non, lo spazio fisicamente non c'è. Quindi è tutta appunto una cosa che dobbiamo costruirci noi e che non è spesso facile portare all'interno della scuola, perché per quanto possiamo portare assemblee di istituto, iniziative, ma anche banalmente picchetti, cortei o addirittura occupazioni, verranno sempre visti in modo abbastanza ostile e chiuso da parte dei prof.
E alternativo alla scuola, giusto? Come
esatto,
se fosse qualcosa di diverso.
Alternativo, esatto.
Senti Alice, grazie mille, siamo in ritardissimo, sei stata preziosa e
grazie,
ti chiameremo un'altra volta. Grazie.
Va bene, ciao.
Grazie Alice,
ciao.
grazie mille. Noi 21:30 precise vi salutiamo e vi diamo il nostro arrivederci su delle note famosissime che voi ascolterete adesso.
Il boss.
E diamo un saluto al nostro filosofo da Taranto e a Lara Pipitone, al nostro
ciao
regista
tutti.
Filippo Parati. 20:30 martedì prossimo, anche per Jenny che non ci ha mai ascoltato.
Jenny, certo,
ti aspettiamo te, il filosofo da Taranto. Ciao.